prima di venire qua abbiamo preparato un discorso, adesso non me lo ricordo più. Quindi mi riaggancerei a quello che ha detto Don Berna sul fatto che sulla pace del cuore e soprattutto sulla tentazione. E per fare questo mi è venuto in mente un episodio della mia vita decisivo, importante, forse più importante di tutti, che è avvenuto nel 2004. Ormai sono già tanti anni, però in quel periodo si è trattato di fare una scelta. Forse all'apparenza piccolina non la capivo, e era un momento difficile della mia vita, ero abbastanza in difficoltà, mi ero appena laureato, ma lavoro non ero contento di come stava andando. E con un mio amico avevamo deciso di scappare, di fare questa un po' quella fuga che dicevi tu prima, no? Se vai lì, scappi, poi vedi che le cose si risolvono. Allora dice, andiamo, facciamo festaccia, andiamo a Barcellona, stiamo 3-4 giorni, facciamo di tutto di più, poi torniamo tutto a posto. E invece durante quel viaggio, anzi non quel viaggio non l'abbiamo fatto, perché per tutta una serie di motivi che non vi sto a raccontare il viaggio è saltato. Siamo presentati con le valigie all'aeroporto, ma abbiamo perso il volo. Mai successo prima. Comunque, tornate a casa, 2 giorni dopo, mi telefona un amico, mi dice ci sarebbe la possibilità di andare a Lourdes ad accompagnare i malati. Ho detto, Barcellona, Lourdes. Più o meno. Non è che... E ho detto, no, guarda, ti ringrazio, ma non penso che sia proprio... il posto che volevo fare altre cose, altri programmi. E poi passa una settimana, due, e c'era una vocina nel cuore che mi diceva guarda che se vai a Lourdes, secondo me, non sbagli. E poi la mettevo via. Guarda che se vai a Lourdes, non sbagli. E poi la mettevo via. Finché nel momento ho preso coraggio, sono andato ad iscrivermi. A Cuneo, all'Hoftel, sono andato ad iscrivermi. Tornato a casa, mancava un mese alla partenza, e lì sono entrate tutte le tentazioni possibili e immaginabili, ma cosa vai a fare a Lourdes, ma poi la pregano, ma poi devi accompagnare i malati, ma non sei capace, e tutti i giorni. Però avevo chiaro dentro di me il fatto che se andavo a Lourdes non avrei sbagliato. E anche avevo chiaro il fatto che tutte queste cose qua che mi arrivavano erano dei disturbi. E quindi poi alla fine sono andato. E ricordo perfettamente la prima sera quando siamo stati davanti alla statua della Madonna in quella bellissima grotta, che io ho avuto un'illuminazione e ho capito che se avevamo perso quell'aereo non era perché siamo stati incapaci di andare, ma era la Madonna che ha fatto in modo di metterci i bastoni e fare le ruote perché voleva che io andassi a Lourdes. E da quel momento ho avuto chiara la percezione, proprio un flash, che la Madonna mi voleva bene e mi teneva sotto controllo e non mi lasciava fare, cioè mi lasciava andare, poi a un certo punto no, vieni qua perché se no finisci che prendi la strada sbagliata. E lì ho capito che sarebbe cominciato un discorso che non doveva finire più, ma non sapevo quale. Tornato a casa ho vissuto un periodo difficile perché si trattava di la conversione implica un cambiamento di sguardo, no? Di direzione, di gusti. E il fatto di cambiare gusti implica cambiare la vita, ma non è facile, perché poi le tentazioni continuano ad arrivare. Comunque, per farvela breve, da lì è cominciato un cammino che è durato tanti anni, che mi ha portato tantissime grazie, però è stato 10 anni veramente... faticosi, perché io volevo fare della mia vita qualcosa di bello, qualcosa di unico, qualcosa di ripetibile, perché sentivo catechesi, cominciavo a sentire anche venire al cenacolo e dicevo ma come si fa, ma come non si fa, ma dove vado, ma cosa faccio, e vivevo questo turbamento interiore, ma era faticosissimo, ma una faticaccia, penso che siano stati 10 anni più faticosi della mia vita. E ho avuto tantissime grazie, veramente tante. Mi ha conosciuto Don Pierino, che molti di voi conoscono, abbiamo conosciuto la comunità Cenacolo, la città dei ragazzi, cioè proprio mi accorgo come adesso girandomi indietro come il Signore non mi ha mai lasciato solo in questo cammino, questo periodo così bello e faticoso. E quindi veramente sono stati periodi di grandi frutti, anche se io non me ne accorgevo, perché continuavo questa cosa qua dentro. Don Camosso mi accompagnava nel cammino, finché a un certo punto un sacerdote mi ha detto: guarda che se non scegli, la vita sceglierà per te. E questa frase mi è proprio rimasta piantata dentro, perché a un certo punto ho detto: guarda che se continui a girare come una rotonda, che non prendi una decisione, finisce poi che magari capita qualcosa nella vita o qualche evento, che poi tu, se rimani pizzicato, non puoi più fare quello che era la tua vocazione, ma ti ritrovi lì costretto a non muoverti più. E in quel periodo, era il 2014, mi ricordo, il Signore mi aveva proprio messo nelle condizioni perfette per scegliere qualunque cosa volessi fare. Mi aveva messo proprio tutti i pezzettini al posto giusto, ero libero. Ma libero proprio, boh. E ricordavo Don Camosso che mi diceva: guarda che il Signore ti parla non tanto nei tuoi desideri, ma in quello che mette accanto a te nella tua vita, nella pace, nella luce. E io dicevo: vabbè, bello, però. E a un certo punto, era 2014, Pentecoste, qua sulla collina, 100 metri sotto il tendone, ho avuto proprio questa libertà di scelta e questo dono dello Spirito Santo, e mi sono accorto che accanto a me avevo una persona meravigliosa che mi voleva bene e che mi amava, ma io non l'amavo ancora, e ho imparato a lasciarmi amare, e lei ha riuscito a sciogliere quella montagna di ghiaccio, di detriti che avevo nel cuore. E lì proprio lo Spirito Santo mi ha aperto gli occhi, e nel giro di pochissimo tempo, dopo 10 anni, mi sono innamorato, e a luglio ho chiesto se potevamo fidanzarci, a dicembre di un anno dopo ci siamo sposati, l'8 dicembre, giorno dell'Immacolata Concezione, e ci siamo sposati. E da quel momento in poi io ho avuto la certezza che, non avendo fatto quello che volevo io, ma avendo fatto quello che voleva il Signore attraverso la preghiera, mi ha aperto gli occhi, mi sono lasciato amare, ho avuto la certezza di non aver sbagliato. Perché se poi sceglievo io, e poi avrei sempre avuto quel tarlo, sì, però hai scelto tu, magari non era quello che il Signore voleva che facesse. Invece no, mi sono lasciato amare e non tornerei mai indietro. Da quel momento ho raggiunto la pace nel cuore. Quindi c'è stato tutto il periodo della tentazione, della scelta, della tentazione, della lotta, e poi il frutto della scelta fatta nella preghiera e nella pace. E adesso viviamo insieme, non tornerei indietro mai. E...
meno male.
Non tornerei indietro, no. E anche se ci sono dei momenti che sono difficili e tutto,
gli ho detto: occhio a cosa dici, che poi mi viene sempre da piangere, così poi dopo non riesco più a parlare, quindi grazie per avermi fatto venire da piangere così. E quando le coppie del Cenacolo ci hanno proposto la condivisione in questa giornata, intanto mi aspettavo che sarebbe stato un po' più facile, invece sono qua con che ansia, tutta sta gente davanti. E il tema della scelta a me ha richiamato invece molto una cosa che viviamo più concretamente adesso nella nostra vita familiare, che è il restare fedeli alle scelte che facciamo per i nostri figli. E noi siamo stati molto fortunati, perché nonostante non fossimo più giovanissimi, soprattutto io, il Signore ci ha benedetto subito con l'arrivo di 2 bimbi che si chiamano Pietro e Andrea, che hanno 6 e 4 anni, e che sono, il dono più bello che il Signore ha messo nella nostra vita, dopo di te ovviamente, però sono, come tutti i genitori sanno, croce e delizia, nel senso che sanno essere, come diceva Don Berna prima, no? La cosa più bella, ma ogni tanto dici: mamma mia, sti dare una botta in testa, invece dici: no, calma, atto di volontà, amiamo anche in questo momento. E proprio quando ci siamo appunto sentiti con loro, noi stiamo vivendo alcune fatiche nella nostra nelle scelte che facciamo per loro, perché quando uno sceglie per sé, per quanto magari possa essere difficile, lungo, faticoso, quando poi hai scelto, è come dire, metti in conto oneri e onori, ma poi sei tu, hai scelto per te. Quando scegli per qualcun altro, far capire a quel qualcun altro che quella cosa lì è la cosa buona, anche se tu sai che quella cosa lì è la cosa buona, non è sempre così facile, soprattutto se hai due davanti che hanno 6 e 4 anni, quindi bisogna insomma cercare di fargli passare le cose in questo modo. E potrei farvi tanti esempi, ma ve ne faccio uno che è proprio quello che abbiamo vissuto negli ultimi mesi, che era la scelta di proporre anche a loro la preghiera e la messa domenicale. E io ho sempre sentito dire, anche nelle catechesi qui al Cenacolo, da tanti sacerdoti, dalle famiglie, ma anche da suora Elvira tante volte, che i bambini più sono piccoli e più sono aperti al trascendente, no? Sono il loro cuore aperto, no? A Dio, al rapporto appunto con anche magari con gli angeli, con i santi, eccetera, eccetera. Quindi io che mi faccio un sacco di film, vi ho detto, noi li portiamo da piccoli a messa, ci sentono che preghiamo, figuriamoci, questo a un certo punto, andiamo a messa, evviva, diciamo rosario, yuhu. E invece il film è stato un po' diverso, abbastanza diverso da come me l'ero immaginato. Più che altro dicevo, caspita, se fanno così adesso, quando c'hanno 14 anni, cosa facciamo? E negli scorsi mesi proprio abbiamo attraversato un periodo abbastanza difficile, perché la domenica all'annuncio, bimbi andiamo a messa, si aprivano le cataratte del cielo. E allora il più grande, no, devo già andare a scuola, a messa non ci vado, va bene. Il più piccolo invece nell'ordine metteva sempre le tre frasi, è bruttissimo, non mi piace per niente, ci sono già andato l'altra volta, che effettivamente non fa una piega. Quindi noi eravamo veramente spiazzati, abbiamo anche chiesto consiglio a qualche sacerdote, qualcuno ci ha detto, no, ma non obbligateli, sennò poi dopo non ci vogliono più andare. Ok, un altro ha detto no, portateli, perché sennò come facciamo a insegnar loro che è una cosa importante? Quindi noi due ci trovavamo più o meno la domenica a passare dai tentativi, così con metodo montessoriano di convincerli, ma no, ma vedrai che oggi è bello, poi c'è la cantoria, poi ti piace, poi qua, poi là. All'altro, al lato opposto, soprattutto mio che non ho molta pazienza, del e basta, qui comandiamo io e papà, si va a messa in macchina, zitti, non voglio sentire più niente, a tentativi ancora peggiori di e dai, poi andiamo a comprare qualcosa di buono da mangiare se venite a messa. Va bene che sono golosi tutti e due, però appunto in quei momenti arrivava a me la tentazione, quella vocina subdola e malefica che spesso a me sussurra all'orecchio quando le cose non vanno esattamente come, magari come mi aspetto, come vorrei, che ti dice, ah, guarda lì, tu li volevi portare a messa, che brava. Da lassù però non è che ti aiutano tanto, sta provvidenza non provvede mica tanto, provvede per gli altri, ma per voi quando provvede, non so, mica ti dico che voglio andare al bar, ti dico che voglio andare a messa e nessuno ti aiuta. E quella voce lì è subdola, perché ti sussurra all'orecchio pian piano e ti fa mettere in dubbio, allora lasciamo perdere. Infatti qualche domenica, non vi nego, mi hanno lasciato perdere. Uno andava a messa la mattina, l'altro andava a messa il pomeriggio, così. Anche perché poi arrivavamo a messa più o meno così, con i capelli dritti. E poi invece non è vero, perché la provvidenza provvede, solo che te ne accorgi appunto guardandoti indietro, quando le cose poi sono già successe. E abbiamo visto che la preghiera magari nostra e anche delle persone che ci accompagnano e ci sono vicine, la condivisione magari con degli amici che hanno anche dei figli come i nostri, anche loro faticano, e ci ha fatto vedere che i frutti sono insomma arrivati. Adesso, non voglio dirlo troppo in fretta, sono 2 o 3 domeniche che le cose vanno un po' meglio. Allora il piccolo si è rassegnato a dire, vabbè, qua ci tocca, però poi mi dice, ma dopo mi dai qualcosa di buono da mangiare, mamma, Vabbè, va bene così. Il grande ha capito che per noi quella cosa lì è importante, non penso che abbia, non ho ancora colto il perché, ma ha capito, per mamma e papà sta roba della messa è importante, quindi lo faccio almeno per far contenti loro, che è già una cosa che a noi ha aperto il cuore, nel senso vedere questo suo gesto, tant'è che adesso dice, è bellissimo andare a messa, mi piace tantissimo, ma Pietro lo dici perché, lo penso, lo dici perché così mamma è contenta, e no, perché poi dopo tu sei contenta, allora va bene, siamo figli. Addirittura una domenica lui era andato a messa al mattino con Pietro, il pomeriggio io volevo andare a messa alla comunità a Savigliano del Cenacolo, e lui dice vengo anch'io, e io gli ho detto Pietro ma io vado a messa, sì mamma vengo anch'io, non si può andare due volte, no per carità si può andare due volte, ma sei sicuro, sì sono sicuro. È venuto, è stato bravissimo e adesso mi fa sorridere perché qualche volta nella preghiera della sera dice Gesù spero che tu sia contento che io quella domenica sono venuto a messa due volte e io dico sicuro Gesù è contento che sei venuto a messa due volte. E come questo potrei farvi mille esempi di come a volte per me, per noi è faticoso rimanere magari fedeli a quella scelta fatta, per quanto sappiamo che è giusto perché è l'indirizzo che insieme vogliamo dare alla nostra famiglia, a volte appunto le difficoltà del quotidiano ti porterebbero anche a dire vabbè ma magari possiamo anche come dire stavolta lasciamo perdere, bypassiamo. E quindi proprio anche nell'adorazione ma spesso nella preghiera chiedo proprio al Signore la grazia di aiutarci ad essere proprio fedeli a quelle scelte. Spesso ricordo, poi concludo, una frase che dice una santa suora che c'è a Međugorje, chi frequenta Međugorje la conosce, si chiama Suor Cornelia, e che è una suora santa come Santa Suor Elvira, che ha accolto gli orfani della guerra. E quindi lei dice, io ho tanti figli, no? E tante volte la sera mi corico e dico, Signore, io mi occupo, tu ti preoccupi. Che è una frase che a me tante volte, come dire, mi solleva, perché io ho un po' la tentazione di pensare che tutto dipenda da me, no? Quindi se io sbaglio con loro, Dio, diventeranno due serial killer quando saranno grandi. Invece a volte dico, Signore, però sono figli tuoi, prima di essere figli miei, sono figli tuoi, quindi facciamo così. Io mi occupo di fin dove posso e poi del resto facciamo che ci pensi tu. Ed è una grazia, un cammino comunque che devo fare quotidianamente. E quindi proprio chiedo anche le vostre preghiere, perché spesso poi la cosa bella confrontandosi con gli altri genitori è proprio vedere che siamo tutti in cammino e nonostante le nostre fatiche, i nostri limiti, io mi rendo conto nonostante tutte le mie povertà comunque il Signore si fida di noi, ci ha affidato queste vite e quindi chiediamo proprio la grazia di poterle accompagnare in questo senso. Grazie.
La nostra madre sta vivendo ancora oggi nella malattia la tenacia, la forza dell'amore che pur avendo tutto e tutti i diritti di dire basta, vado a casa del padre, invece ancora oggi le nostre sorelle, suore e padre Stefano quando vedono che sembra che va giù, non mangia più, poi ricomincia. E da lì noi leggiamo e la conosciamo così, perché tante volte quando saltava e parlava per ore sui palchi, a me è successo qualche volta, quando la prendevo, la mettevo in macchina per portarla a casa, sembrava quasi un giochino che staccavi le batterie o il filo. Quando andava staccavi il filo dalla presa, si spegneva. Cioè dava tutto e di più. Quindi noi abbiamo avuto la fortuna, siamo privilegiati e più responsabili, perché l'abbiamo conosciuta, abbiamo vissuto del tempo con lei e ci siamo innamorati, siamo rimasti in quest'opera perché abbiamo bisogno, siamo bisognosi, ma anche perché lei ci ha proprio fatto vedere l'amore concreta, che oggi sbagliamo. Già questa mattina, io l'amore questa mattina non è che brillassi io nel venire, mi dico, sì adesso non abbiamo questa volta non abbiamo impegni, ho lavorato tardi ancora ieri sera ho tirato fuori una scusa che potevo venire un po' dopo, ci siamo seduti laggiù al fondo, poi dopo per fortuna avevamo dei posti qui, però già era un disamore, nel senso era un mio diritto, perché sono rimasto fino alle 11:30 collegato con i responsabili della Croazia ieri sera, quindi ho fatto un atto d'amore. Mi hanno chiesto alle 7, alle 8:30 puoi collegarti anche tu perché non siamo riusciti. Va bene, eccomi. E quindi questa mattina quasi quasi mi sono ritagliato un pezzettino di egoismo che mi ha fatto male, che già ci ha allontanati. Già c'era una distanza non di un centimetro ma Sì, magari basta solo un centimetro alla fine, però basta solo quello che... E quindi, così, chiedo scusa tutte le volte dei miei atti di egoismo e ti ringrazio anche oggi, no? Una delle cose che ho ringraziata, perché lei come croata è molto, molto pungente. Cioè, ci sono i bianchi e i neri. Adesso, dopo 18 anni di matrimonio, c'è qualche grigetto. Poi chi la conosce sa che sono vero adesso, no? E quindi non c'è. Noi italiani abbiamo i grigetti, i verdini, gli azzurrini, rosetta, il fucsia, fucsettino. In Croazia c'è bianco e nero. C'è in Erzegovina, dove arriva lei, solo bianco e nero. A o B. Non ci sono altre. E quindi rientrare in quelle cose a volte è difficile. Però siamo contenti, ecco, di condividere questo cammino dopo tanti anni, e siamo qui perché abbiamo bisogno. Cioè, sono qui perché sono io che sono il primo ad avere bisogno di questi momenti, ecco.
Ti ho perdonato. Allora, questi veramente, in questi giorni ho avuto la grazia, grazie a Matteo che è stato con i bambini a casa e potevo vedere questi video, stare con le ragazze, e mi veniva da pensare alla vita di Elvira proprio. Io dico ancora Elvira perché noi siamo Elvira, poi suora Elvira, adesso madre Elvira, proprio a immergermi nella sua vita, no? Allora, ognuno di noi si può specchiare, pensavo questo, anche pensando ai ragazzi e ragazze, a noi sposi, ai nostri figli, ci possiamo specchiare, perché lei comunque ha rinunciato a sposarsi, no? Lei non è che poteva sposarsi e avere tanti figli, sarebbe sicuramente una brava mamma e tutto, ha rinunciato perché ha scoperto proprio nella preghiera, in tanti tanti momenti di preghiera, questo tesoro. Non so se avete notato, ogni parola che ha detto è perfetta, proprio ogni parola che ha detto vale oro, è proprio, non so, io ascolto e ascoltavo sempre tutte le parole che dice, no? Ogni cosa che ha detto è pregata, è già sofferta ed è vera, no? E quello, e per quello ci siamo innamorati tutti, penso, di chi di noi è entrato in comunità, no? Perché, ok, suora, ma noi, io quando ero tossica, non è che una suora, un sacerdote poteva toccarmi, no? Ma lei proprio, mi ero innamorata subito perché era tutto vero quello che diceva, no? È tutto vero. E pensavo anche adesso che lei è malata, è vero, perché è consumata, proprio tanto consumata, ci insegna ancora. Lei comunque non ha mai smesso di insegnarci, no? Adesso dobbiamo imparare ad avere pazienza, a saper aspettare, non è ancora momento. Tante cose ci insegna, anche come curare una persona, perché noi abbiamo ricevuto tanto da lei e io sono sicurissima che lei si è messa d'accordo in qualche modo, che aspetterà il momento giusto, sarà tutto... Io non so come sarà, ma veramente una donna che... non ho parole, non sono mai riuscita a uscire dalla comunità perché mi sembra di rubare, mi sembra di, non so, prendere tutto questo e portare e dare a chi, perché non tutti vogliono ricevere, no? Almeno ancora qui qualcuno ha voglia di sentire queste cose, no? Allora, non volevo sentirmi ladra, e quello che lei mi ha insegnato proprio è vale oro. Agli uomini diceva questo, di lavarsi i piedi, di tutte queste cose, non so cosa vi diceva poi. Interessante che non ce lo dicevano mai. Cosa vi ha detto? Ma sai, mai, non ci dicevano mai queste. A noi invece, a noi donne, veramente a noi ci massacrava. Ma proprio quando, infatti, lui si ricorda di un incontro che eravamo con lei, una decina di noi, siamo tornate tutte umilissime, servizievoli. Voi questo, voi, vado io. Cioè, proprio per ogni, qualsiasi cosa dici, ok, faccio questo. Ma mi ammazza, se non lo faccio mi ammazza lo stesso, boh, allora fai qualsiasi cosa, fai, ti arriva una stangata. E poi però sapeva anche abbracciarci e perdonare, essere proprio, non so, noi siamo stati fortunati perché dall'inizio del matrimonio, che io sono entrata nella depressione totale e lui nella sua chiusura, era veramente difficile per noi, proprio appunto dagli mondi da dove arriviamo era difficile, però ecco, lei con i suoi insegnamenti ci aiutava molto, perché soprattutto noi donne, diceva sempre, se la donna fallisce, fallisce il mondo. E ha detto, non so, 20 anni fa, sapete perché noi portiamo le gonne? perché 20 anni fa a un incontro enorme in Croazia eravamo solo poche ragazze con lei, perché non c'erano case femminili, solo erano qui, non c'era nessuna casa all'estero, e lei ha detto a tutti: guardate che oggi abbiamo 5 perle con noi, 5 ragazze, ma vi rendete conto? Venite un po' sul palco. E noi dal pullman tutte spettinate, qualcuno aveva i pantaloni, lei proprio... E da oggi vi voglio vedere tutte solo con le gonne, perché noi avevamo la regola tipo ogni tanto pantaloni, ogni tanto le gonne, comunque un po' di equilibrio, ma noi pantaloni sempre, quando arrivava Elvira tutti le gonne, no? Lei ha capito, e da lì non ha più smontato. Abbiamo provato tante volte a dire: ma Elvira, almeno per, non so, per... No, no e no, proprio no, le gonne. Oggi capisco, no? Perché diceva sempre: è la donna che porta... Non so, lei ha ogni parola, per esempio, non potete dire ai vostri figli pisalino e la patatina, cos'è questo? Poi gli dai patatine da mangiare, ma siete fuori di testa. Cioè, è vero, non ci pensi mai, ma è vero. Oppure, cosa vi fate vedere? Le favole. Ma siete pazze! Che Cappuccetto Rosso ha mangiato la nonna, poi ha tirato, non so, lupo ha mangiato, poi ha tagliato la pancia, e poi ti chiedi perché non dorme, e perché diventa assassino! Ma siete pazze! Ma è vero, ma cosa raccontiamo? E raccontate di voi, delle radici, di dove arrivate, e se siamo adottati, raccontate di Gesù, di Maria, dei santi, raccontateli queste cose qua, no? Che... Ma ha ragione, no? Non ci pensi mai, ma aveva ragione su tutto proprio. Noi c'è proprio, poi ci diceva, i vostri figli si nutrono del vostro amore. Allora, inutile che tu vuoi bene a tuo figlio, anche lui vuole bene a nostro figlio, e noi vogliamo bene al nostro figlio, gli diamo tutto. Al figlio proprio non serve questo, serve che noi due ci amiamo. E questo è veramente, sappiamo noi, molto difficile, perché... E poi anche ci insegnava che l'uomo e donna sono diversi completamente. Proprio noi queste cose le sappiamo adesso che si scopre questo nella scienza, queste cose qua che poi adesso negano pure quello, non so, c'è un casino. Ma lei ha detto: uomo e donna sono diversi completamente, non hanno nulla in comune. Ed è verissimo, no? Provate un figlio quando chiede una cosa a lui, io penso sempre diverso, sempre. E loro allora sanno più o meno, e allora si adattano, no, alla situazione, ma sempre, perciò ci chiede di comunicare, no, di cosa ti ha chiesto, tu cosa hai detto, no? È un casino, dobbiamo proprio crescere, unirci insieme, no? Ma sono tantissime cose, davvero, noi abbiamo una ricchezza che, non so, inestimabile, ma proprio grazie a questa donna che... e poi quando dice: suora Elvira, né che lei è santa, che lei è brava, lei si drizzava il velo, proprio diceva: ma cosa, anche voi potete essere così, ci diceva, potete essere più di me, ma siete egoisti e per questo non siete più di me, diceva, voi potete fare di più, qual è il problema, cos'è che non hai, no? Buttati, donati, vivi nella purezza, preghi, no? Fai queste cose qua e sarai più di me, perché diceva, cosa ha detto Gesù? Ha detto che sarete, farete le cose più grandi di me, no? E queste cose che penso, non so, ogni volta che vedo, che sento la sua parola, proprio mi preparo ad ascoltare ogni parola che dice. Poi non mi ricordo niente, e poi non mi ricordo finché non arriva il momento giusto. Quando arriva il momento mi ricordo, no? Quando c'è da, non so, mi viene. È proprio un tesoro davvero. E anche per voi, mi ricordo quando abbiamo fatto gli incontri delle coppie tra noi, a un certo punto una volta ha detto: adesso basta, avete ricevuto abbastanza, adesso è ora che voi lo fate per gli altri. Adesso basta tra noi, adesso dobbiamo aprirci agli altri. Ed è nato lo sposo con voi. Proprio sempre donare, donare, donare. Perciò basta, perché io non riesco a spegnermi.